Buonasera, ben ritrovati e ben trovati con le persone con cui non ci conosciamo. Allora, tocca a me aprire in una forma fortunosa anche questo secondo ciclo di conferenze e riprendiamo quindi il nostro viaggio attraverso l'universo medievale. Ovviamente in questo caso andando ad esplorare, andando a conoscere, soprattutto cercando di capire quello che è il pensiero dell'uomo del Medioevo. Nel precedente ciclo di conferenze abbiamo avuto modo, in qualche, con questi brevi flash, di scoprire quello che era il quotidiano dell'uomo del Medioevo. In questa occasione invece questo ciclo conferenze è dedicato proprio al tentativo di comprendere effettivamente quello che è il pensiero, quello che è la sensibilità e soprattutto il modo di avvertire, di registrare emozioni, le relazioni con il mondo circostante. Più che altro perché, sebbene oggi noi non parliamo più di secoli bui, io mi sono raccomandata e mi sono già espressa al riguardo circa il fatto che non si può generalizzare il Medioevo come un periodo buio, che sottintende ovviamente un'accezione negativa, ma al di là di questo e al di là del fatto che oggi non lo si considera più in questi termini, è pur vero che nella percezione che noi moderni, molti dei moderni hanno del periodo, di questo vasto periodo, c'è la sensazione comunque di avere a che fare con un uomo, con una figura che in qualche modo vive un atteggiamento di totale irrazionalità, quasi come se il Medioevo avesse portato con sé la perdita di una capacità di razionalità dell'uomo e quindi ci appare questa figura come in balia totale delle sue sensazioni magari esasperate, o ci appare comunque un personaggio in grado di creare mostri di questo genere e quindi di generare una visione terribile di ciò che lo circonda. Quindi una figura che vive in qualche modo in balia di eventi catastrofici, di situazioni terribili, quasi come fosse incapace di dominare ciò che lo circonda. Quindi in qualche modo lo sentiamo anche lontano da noi. In realtà non è poi così lontano, perché in primo luogo le sue capacità comunque di sentire, di avvertire il contesto che lo circonda non sono poi molto dissimili da quelle attuali, da quelle moderne. Anche noi abbiamo paura del buio, anche noi abbiamo paura se ci troviamo di notte a passare in mezzo a un bosco che non conosciamo. Tutti noi abbiamo paura, forse oggi abbiamo paura anche a camminare per strada con le luci accese di notte. Quindi dopo tutto non siamo poi così distanti e dobbiamo anche pensare che l'uomo del Medioevo non è comunque un animale irrazionale, non è una figura in qualche modo dominata dalle passioni. Noi percepiamo in realtà di lui questa tendenza comunque quasi catastrofica, però cerchiamo di capire effettivamente perché del Medioevo ci arrivano fondamentalmente queste immagini, perché forse anche attraverso l'iconografia che ci è pervenuta ci arriva comunque parte di una sensazione sicuramente, diciamo, circoscritta, non rappresentativa di tutto l'immaginario medievale, che comunque fa riferimento a una sensazione di impotenza o comunque di non controllo. Però cerchiamo anche di arrivare a capire perché questo si genera. Vorrei solo invitarvi a valutare come per esempio l'uomo del Medioevo abbia avuto una relazione con il mondo che lo circondava che è completamente diverso per esempio da quello dell'uomo di epoca classica. Pensate anche solo alla relazione che c'è tra l'ambiente che circonda il suo villaggio rispetto a quello che era per esempio il contesto in cui viveva l'uomo del periodo romano. Quindi la capacità di controllo, di conoscenza. Pensate a che cosa era successo nel Medioevo, alla diminuzione drastica, per non dire drammatica, della popolazione a livello europeo. Pensiamo a che cosa vuol dire perdere il controllo del territorio che ci circonda, e quindi per esempio pensiamo a come intere zone che erano state dai romani disboscate, sistemate, pavimentate con strade, improvvisamente ritornino a essere delle zone in qualche modo selvatiche, selvagge. Pensiamo per esempio a quanto anche la boschività sia cresciuta, aumentata in epoca medievale, per cui l'uomo si trova circondato da una realtà, una natura che è anche estremamente più aggressiva e forse fuori controllo. Di conseguenza è facile in questa circostanza, in questa situazione, se poi vogliamo aggiungerci anche l'instabilità politica che c'è, le continue invasioni, l'incapacità comunque di poter garantire la propria sicurezza. Beh, magari se valutiamo tutto questo ci rendiamo conto che è facile arrivare a creare mostri o comunque ad avere una visione, se vogliamo, a volte catastrofista. Se aggiungiamo ulteriormente quello che ha portato il pensiero cristiano con l'idea della fine del mondo imminente, con l'idea dell'Apocalisse, beh, forse riusciamo effettivamente ad essere più vicini a lui. Però in questo contesto, in questa circostanza, quello che mi preme fare insieme a voi è proprio questo: cercare di capire come in effetti ciò che sembra essere il terrore che ha attanagliato la vita dell'uomo medievale in realtà possa essere rivalutato e rivisto in una chiave leggermente diversa. È vero, l'uomo del Medioevo aveva paura degli animali, aveva paura di mostri immaginari, così come temeva, per esempio, lo scadere dei millenni o lo scadere dei secoli, così come aveva paura delle catastrofi e temeva i contagi. È vero tutto questo, ma è anche vero che in molti casi vive determinate situazioni non in una forma totalmente irrazionale, ma giustificata da una serie di eventi. La nascita, per esempio, di tutta una ricchissima fauna fantastica, quelli che noi chiamiamo i bestiari, e cioè queste raccolte, questi testi che raccolgono e codificano animali più o meno inventati, in realtà non sono semplicemente il parto della fantasia più o meno malata di qualcuno, ma pensate, derivano in realtà da un concetto che è molto vicino al mondo classico, quindi partono, hanno radici direttamente nel mondo greco-romano. Quindi quando noi vediamo i codici medievali come questi, miniati con la rappresentazione di animali più o meno inventati, che circondano la terra, le acque, in cui spesso ritroviamo elementi che possono essere più o meno reali, realistici, mescolati a degli elementi che effettivamente non hanno niente di reale, guardate questo, beh, in effetti dobbiamo anche valutare che esiste in tutto questo anche una scelta o comunque una consapevolezza di carattere scientifico. Vi potrà stupire, ma in effetti il concetto del bestiario fantastico non nasce dal nulla e non nasce nel Medioevo. È vero, come dicevo, l'uomo ne ha paura, l'uomo medievale vive con il terrore di aggressioni, di essere sottoposto comunque alla minaccia rappresentata da molti degli animali che lo circondano, ma come vedrete non è tanto una paura di carattere fisica, ma è una paura a livello soprattutto spirituale. Tant'è che se vogliamo andare a vedere effettivamente come nascono i bestiari e come nasce l'invenzione, la creazione di questi mostri, di queste figure poco realistiche, potremmo tornare indietro nel tempo. Io vi potrei dire che possiamo tornare felicemente al IV secolo avanti Cristo e quindi cominciare a vedere come, per esempio, nell'epoca di Alessandro Magno si cominciano a diffondere dei testi che fanno riferimenti ad animali più o meno realistici. È vero, noi abbiamo avuto Aristotele, il grande Aristotele, che ha realizzato, ha scritto e descritto una sorta di enciclopedia e quindi ha cominciato a lavorare intorno alle figure degli animali in una maniera razionale, quindi come un moderno scienziato, parlando di animali reali, proponendoli nella loro vasta gamma e descrivendoli anche fisicamente, anche laddove si trattava di animali non relativamente conosciuti, non direttamente conosciuti. In questo periodo e soprattutto nei periodi successivi, anche in epoca romana, si tende a guardare allo sviluppo di questi codici che parlano di animali, raccontando prevalentemente elementi di carattere scientifico, quindi naturalistico, descrivendoli dal punto di vista naturalistico. Ma attenzione, già nel mondo greco si cominciano a mescolare una serie di elementi. Perché? Perché un conto era Aristotele, un conto saranno altri studiosi che si baseranno per le loro enciclopedie semplicemente su racconti, sul sentito dire, e quindi cominceranno a fornire dei dati che non sono scientificamente provati, quindi cominceranno a raccontare di animali che si incendiano e rinascono, o cominceranno a raccontare di altri animali di cui non si è mai sentito parlare, ma che descrivono con dovizia di particolari, pur non potendo effettivamente dimostrare la loro esistenza. E questo già nel mondo greco. Il mondo romano non farà eccezione. Il grande Plinio il Vecchio, il nostro grande enciclopedista, quello che ha tramandato il sapere più o meno scientifico del mondo greco-romano per noi a Roma, in realtà anche lui si basa su una serie di descrizioni che in realtà non sempre fanno riferimento a elementi di carattere scientifico, cioè Plinio il Vecchio molte volte racconta dei fatti non suffragati da prove effettive. Quindi possiamo dire che da una parte c'è un'attenzione propriamente scientifica, propriamente destinata ad una conoscenza diretta della natura. Questi codici che vi sto facendo vedere sono dei codici medievali che rimandano in realtà a testi più antichi di epoca classica e che citano e parlano, per esempio, come in questo caso, delle proprietà straordinarie dal punto di vista medico delle api, oppure che raccontano, come in questo codice medievale, le tecniche per l'allevamento delle api stesse, qui in una forma abbastanza, diciamo, gigantesca, ma per raccontare come il Medioevo ha tramandato comunque alcune nozioni di carattere scientifico. E allora, com'è che si arriva effettivamente a creare questa suggestione così fantastica legata alle creature, alla fauna, che sia essa vera, reale o che sia di carattere fantastico? Ma perché già a partire appunto dall'epoca imperiale cominciano ad arrivare a permeare i testi scientifici, cominciano a essere permeati anche di nozioni che scientifiche non sono. Per esempio, cominciano a essere raccolti i dati di tutte quelle fonti provenienti dall'Oriente che vedevano, per esempio, negli animali dei significati di carattere, per esempio, magico-alchemico. E quindi vedevano nella figura dell'animale, ripeto, che questo fosse reale o non reale, un elemento di carattere magico che in qualche modo aveva una sua valenza in determinate circostanze. Arrivano per esempio dall'Oriente anche tante suggestioni di carattere religioso e di carattere simbolico che vengono fatte proprie, e quindi in questo rilievo, che è un rilievo a Siro, in cui si vede il leone che aggredisce, come vedete, uno schiavo lasciato lì per il sacrificio, si comincia ad acquisire da queste nozioni provenienti da Oriente anche dei significati di carattere simbolico, per cui le nostre enciclopedie, i racconti su gli animali cominciano a diventare in effetti pieni di notazioni che non hanno niente a che vedere con il fatto che il leone abbia quattro zampe, una coda fatta in un certo modo e la criniera, ma cominciano a raccontare per esempio anche del significato simbolico, e quindi che il leone rappresenta la forza. Per cui per tutti noi oggi, quando uno paragona una figura ad un leone, in qualche modo è come attribuirgli una idea, un significato appunto di forza. Ma questo ci viene praticamente da un concetto che di scientifico non ha praticamente niente. In quegli anni quindi si cominciano a raccogliere tutta questa serie di, diciamo, di nozioni, unite anche al fatto che la diffusione del cristianesimo ha operato un altro cambiamento nella percezione del mondo animale. Ad esempio il fatto che il cristianesimo vede un valore simbolico in tutti gli animali, quindi non li guarda, non è interessato a guardarli dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista simbolico. Quindi addirittura pensate che intorno al secondo secolo dopo Cristo viene realizzato una raccolta che si chiama Physiologus, e il Physiologus non fa altro che raccogliere all'incirca una cinquantina di figure animali per le quali dà una spiegazione di carattere simbolico e soprattutto di carattere etico-morale. Quindi, per esempio, scheda il leone, scheda il toro, scheda la colomba, scheda il pesce, non parlandone dal punto di vista naturalistico, ma descrivendone il significato simbolico che questo assume nell'ambito religioso. Del resto non erano partiti da zero i cristiani, si rifacevano comunque a un ambito di carattere ebraico e soprattutto al contesto orientale da cui venivano, quindi la valenza simbolica era estremamente forte. Per cui in ambito propriamente medievale, e quindi quando parliamo di Medioevo parliamo di VI, VII, VIII secolo, si cominciano a operare una sorta di mescolanza di tutto questo, e questi testi che vengono elaborati proprio sulla base di questo Physiologus, quindi di questa redazione di secondo secolo che per gli animali dà una classificazione di carattere etico. Quindi ad un certo momento comincia a scomparire nella necessità dell'uomo del tardo antico e dell'alto medioevo il sapere che l'elefante ha quattro zampe e una proboscide, piuttosto che sapere qual è la valenza simbolica che esso assume nell'ambito del contesto cristianizzato. C'è tutto questo. Quindi questa considerazione fa sì che il periodo, diciamo, alto medievale veda la nascita, la proliferazione di testi come i bestiari, che non sono altro che una raccolta ampliata di tutte le figure animali di cui si poteva avere notizia e ragione, cercando di rapportarne la loro esistenza a un valore di carattere morale, etico. D'accordo? Non ci interessa più praticamente sapere come sono fatti. Del resto l'uomo del Medioevo, l'uomo soprattutto dell'Alto Medioevo, ha una concezione della realtà che è fondamentalmente legata alla spiritualità cristiana, e quindi come tale non percepisce la realtà contingente, quotidiana, come effettiva realtà. Pensa che questo non sia altro che un momento, una un'apparenza, ma c'è ben altro dietro questo, c'è un significato e quindi come tale si va alla ricerca dei significati. Quindi questa cosa viene estesa, pensate, anche alle piante. I famosi erbari di cui noi abbiamo notizia, che molto spesso rapportiamo all'ambito medico, no? Perché parliamo del fatto che gli erbari vengono realizzati a scopo medicinale. Non è vero, i primi erbari vengono a sottolineare la funzione delle varie erbe come salvifiche, come salubri, come capaci di in qualche modo aiutare addirittura nell'avvicinarsi alla fede o comunque nel rapportarsi in una maniera corretta a Dio. Ma la stessa cosa appare per esempio nelle pietre, con le pietre. Esistono dei trattati legati alle pietre che vi spiegano come il rubino piuttosto che la corniola o il travertino piuttosto che lo zaffiro siano propriamente indicati per aiutare l'uomo a una tale, a una determinata predisposizione naturale, particolare predisposizione a sviluppare una tendenza più cristiana. Quindi se io grattugio lo zaffiro e lo utilizzo per esempio per un indemoniato, questo lo aiuta a superare le sue crisi. Quindi, come vedete, si sta evolvendo il senso del rapporto con la natura proprio in una chiave di carattere, soprattutto di relazione con il mondo cristiano e cristologico. Non per niente però diciamo anche che in qualche modo continuano anche i trattati di carattere scientifico in una forma minore e che si vanno a occupare della fauna in quanto tale. Queste per esempio sono formiche, è un trattato che è legato alle formiche. Voi direte: perché esistevano trattati sulle formiche? Sì, anche questi erano argomenti di cui si trattava in una forma pseudoscientifica. Oppure per esempio gli aracnidi o come possono essere per esempio trattati sugli uccelli, trattati sugli uccelli che annoverano in una forma scientifica o pseudoscientifica anche animali che non sono propriamente reali, come il basilisco, conigli, in cui, pensate, si ritrova un riscontro moraleggiante e potremmo dire cristologico, proprio perché addirittura il coniglio viene a rappresentare con la sua prolificità la diffusione del messaggio cristiano. In ogni comportamento animale si ricerca in qualche modo un riferimento alla parola di Dio e soprattutto al messaggio di Cristo. Pertanto ecco perché possono sembrare in realtà irrazionali, perché seguono una logica diversa, perché non hanno l'interesse per una ricerca squisitamente scientifica. Mi viene in mente così al volo il De arte venandi cum avibus di Federico II. Il XIII secolo è stato un secolo importantissimo perché c'è la riscoperta per esempio aristotelica di Aristotele che era stato un po' accantonato. Pensate per esempio alla nascita della scolastica, no? Che si è basata proprio sul pensiero razionale di Aristotele. Il 200 segna per esempio un passaggio tra quella che sembra una tendenza all'irrazionalità a quello che è un metodo religioso applicato sulla base della razionalità. San Tommaso d'Aquino è il primo in assoluto che ricorda a tutti quanti il fatto che la fede è fortemente sostenuta dalla ragione e non è il contrario, cioè non è lontano dal pensiero razionale, anzi a maggior ragione la razionalità va impiegata sempre, in ogni momento. La razionalità andrà impiegata addirittura nella lotta col demonio. Quindi, come vedete, il XIII secolo rappresenta proprio questo, una ricerca scientificità, e il De arte venando cum avibus di Federico II è un trattato di carattere scientifico, cioè si ritorna a una modalità di ricerca più propriamente appunto scientifica. Ma questo non cancella l'esistenza dei bestiari come li abbiamo visti noi, come li vedremo noi, e quindi non cancella il concetto, diciamo universale in quel momento, di una fauna che è fortemente legata a un discorso appunto cristologico. Per cui noi abbiamo questi bestiari che si arricchiscono di figure straordinarie. Non ci deve neanche sorprendere il fatto che a volte compaiano degli animali esotici, anche perché, come questo, una sorta di cammello piuttosto, diciamo, ben elaborato, o come per esempio gli elefanti conosciuti già in epoca romana. Ma teniamo presente che il pensiero e soprattutto la gente viaggia nel Medioevo, e quindi la diffusione dei contatti, la diffusione delle conoscenze c'è, solo che molto spesso non viene trattato in quella che noi chiamiamo modalità scientifica. Per cui compaiono a volte, nell'ambito di queste raccolte, di questi testi, figure più o meno realistiche, come questo che con una certa fantasia comunque è un elefante, nel senso che è presentato come un elefante, che combatte con uno strano mostro che vedete qui, che è un basilisco. Quindi l'uomo del Medioevo concepisce una realtà che è dilatata rispetto al nostro modo di comprendere. L'uomo medievale ha, se vogliamo, anche una grande capacità, quella di essere fondamentalmente umile e quindi di sostenere che se non ha mai visto una cosa, non è detto che questa non esista. Quindi dimostra in realtà una capacità di essere possibilista, e quindi in effetti nel suo immaginario compaiono queste figure che magari non ha mai visto, ma che sicuramente da qualche parte saranno. Non per niente consideriamo appunto che questi testi si sviluppano e continuano a girare praticamente fino al pieno 1400. Quindi sono testi che vengono redatti e che parlano appunto di queste figure animali che in qualche modo appunto raggiungono addirittura l'età dell'umanesimo, con lo stesso modo di essere percepite e concepite. Dai libri passeranno molto spesso anche al di fuori del testo letterario che è appannaggio di pochi, e arriveranno invece ad avere una diffusione praticamente globale attraverso per esempio anche la scultura, attraverso la pittura nelle chiese. Sicuramente un elemento importante è stato lo sviluppo del nell'ambito dello sviluppo della simbologia. Un momento importante è stato quello in cui è stato codificato il cosiddetto tetramorfo, cioè le quattro forme. Il tetramorfo oggi noi lo individuiamo o lo indichiamo come i quattro simboli degli evangelisti. In realtà in epoca cristiana il tetramorfo è un'altra cosa, si basa sul concetto raccontato da Ezechiele, che in una visione dice di vedere in un cielo infuocato, dice di vedere quattro figure che hanno quattro ali di angeli, dice, e tutte quante queste figure hanno una testa umana, una testa di leone, una testa di toro e anche una testa d'aquila. Quindi Ezechiele dice questo. Più tardi Giovanni nell'Apocalisse definirà invece ogni vivente, dirà che nella sua visione vedrà quattro personaggi, ognuno dei quali caratterizzato da una testa d'angelo, da una testa di leone, da una testa di toro, da una testa d'aquila. Nascerà quindi il concetto della rappresentazione degli evangelisti attraverso le figure che noi conosciamo, la simbologia che noi conosciamo. Vengono utilizzati quindi, questa è un'acquasantiera che si trova a San Roque in in Sardegna. Bene, qui per esempio vedete gli evangelisti rappresentati sotto forma di simboli animali. Quindi si comincia ad utilizzare la simbologia degli animali con una valenza chiaramente di carattere religioso cristologico, o anzi biblico, perché questo è tratto proprio dal repertorio biblico. Cominciamo quindi a cercare di capire che cosa succede nell'ambito dell'immaginario medievale in relazione agli animali. Animali che sono in molti casi reali, ma che l'uomo medievale comincia a guardare con un'altra accezione. Li guarda con una valenza fortemente simbolica. Ripeto, del leone in quanto tale non gliene importa niente, non gli importa sapere che è un felino o quanti cuccioli mette al mondo. Gli interessa invece sapere, per esempio, che il leone stesso rappresenta, dà comunque l'idea e rappresenta un simbolo di forza, di potenza. Se vi ricordate, gli deriva direttamente dalla simbologia orientale. Ebbene, nel bestiario, quindi nell'ambito di queste raccolte, il leone diventa per antonomasia il simbolo della forza, della potenza, non solo. Sempre secondo quanto aveva detto Ezechiele, addirittura il leone diventa il simbolo di una delle 12 tribù di Israele, la tribù di Giuda, perché noi parliamo, se vi ricordate, del leone di Giuda. E quindi lo stesso Cristo diventa leone e quindi diventa esso stesso simbolo cristologico. Tant'è che nella maggior parte dei casi voi trovate il leone che tiene tra le zampe un cucciolo nell'atto di proteggerlo. Nella ricerca, nell'idea dell'uomo del Medioevo, il leone si trasforma in un simbolo che va a rappresentare Cristo che protegge il suo gregge, che protegge le sue creature. Certo, l'iconografia, come ripeto, parte da lontano, parte ovviamente dall'ambito addirittura orientale, alessandrino, come il leone che azzanna la sua preda, o come leone che viene sottoposto alle cacce. Questo per esempio è un mosaico siciliano di Villa Casale che rappresenta una caccia ai leoni, quindi dove il leone ha un'accezione di carattere, viene rappresentato come una fiera, quindi viene rappresentato come un pericolo, come un'aggressione. Io vi vorrei addirittura, faccio una provocazione, ma guardate da dove viene molte volte l'iconografia. Guardate, Daniele nella fossa dei leoni, Daniele rappresentato nel centro, circondato da due leoni, ed è la stessa più o meno immagine che noi ritroviamo nell'ambito pagano di Cibele, che viene rappresentata sempre affiancata dai leoni, in questo caso in un'accezione positiva, nel caso di Daniele nella fossa dei leoni ovviamente con una matrice negativa. Quindi che cosa vuol dire? Di nuovo ecco Daniele nella fossa dei leoni, questa è un'immagine che fa riferimento alla cattedrale di Notre-Dame-du-Port. E i leoni quindi acquisiscono una doppia valenza. Questa è un'altra cosa straordinaria che l'immaginario medievale crea. L'uomo di questo periodo riesce a comprendere che una figura, che un elemento può avere una valenza positiva e una valenza negativa, e quindi come tale il leone, che è il leone di Giuda, che è Cristo difensore del suo gregge, è anche la rappresentazione negativa della forza, della brutalità. Quante volte vi capita di vedere, ci capita andando in giro di notare, di vedere per esempio sulle porte delle chiese, no? Sui portali delle chiese, il leone rappresentato stiloforo, oppure negli interni delle chiese, cattedrale di Ravello, pulpito, leoni che sostengono il pulpito. Bene, in questo caso sicuramente il leone ha un'accezione positiva, nel senso che la parola letta sul pulpito è sostenuta dalla fede stessa e soprattutto da Cristo, ma in realtà molte volte i leoni rappresentano, soprattutto in certe circostanze, l'allontanamento dalla parola di Dio e quindi diventano simbolo di ferinità, di irrazionalità, di tutto ciò che è la violenza scaturita dalla lontananza di Dio. Il bestiario racconta tutto questo e l'uomo medievale, quando si muove attraverso le chiese, quando si muove attraverso i testi, soprattutto quello più erudito, ha ovviamente questa serie di immagini che ovviamente lo colpiscono. Eccolo di nuovo, vedete, il leone nell'atto di aggredire, in questo caso, questa figura umana sotto di lui, l'elemento percepito in condizione, in diciamo materia negativa. Questa è la cattedra di Sant'Elia a Bari. Ovviamente da qui a trovare delle variazioni sul tema di questo genere, il leone con la testa, vedete, praticamente sono due leoni con un'unica testa, dove praticamente scadiamo, scendiamo nell'immaginario, ovviamente questo rientra nell'ambito di una ulteriore capacità di simbolismo da parte dell'uomo del Medioevo, che quindi vede, per esempio, attraverso questo l'idea della moltiplicazione del male attraverso un unico punto di generazione, cioè se la matrice è unica e il male si dirama in tante direzioni diverse. Stessa cosa, se vogliamo, è anche per esempio importante nella figura dell'aquila. Quante volte abbiamo visto sui pulpiti, abbiamo visto all'interno delle chiese, questo è un pulpito di una chiesa che si trova a Moscufo, oppure rapportati per esempio nell'ambito dei mosaici paleocristiani o comunque altomedievali. L'aquila diventa un simbolo importante non solo evangelico, ma molto spesso sinonimo lui stesso della parola di Dio. Tant'è che quante volte ci capita di vederlo come sostegno della parola raccontata in relazione molto spesso alla lettura dei testi giovannei, quindi di Giovanni. E l'aquila che vedete ritorna come simbolo anche del potere, come simbolo di forza, come simbolo di potestà, quindi in un senso ovviamente positivo, tant'è che molte volte li trovate rappresentati nelle cattedre episcopali in questo caso, quindi guardate, qui addirittura si somma alla simbologia dell'aquila la simbologia dell'elefante, la potenza, la forza, la capacità di sostegno della parola di Cristo. Come vedete, quindi, quando ci si muove in un certo ambito, il bestiario diventa diciamo indicativo della volontà dell'uomo di guidare il suo prossimo attraverso la parola di Dio, proprio attraverso queste simbologie. L'aquila però non è sempre un elemento positivo, a volte ovviamente va a rappresentare anche una chiave negativa. Perché? Perché non ci dimentichiamo che l'aquila è stata il simbolo dell'impero romano e quindi come tale ha rappresentato un potere politico di carattere pagano. Non per niente sarà poi ripristinato da molti imperatori, pensate insomma all'impero tedesco e ancora prima di lui del Sacro Romano Impero, si sono tutti fregiati del simbolo dell'aquila andandolo a rispolverare dal repertorio dell'impero romano, della simbologia romana. In quel caso l'aquila invece diventa proprio l'indicazione comunque della altezzosità dell'uomo e della sua tendenza quindi a volare alto, ma nel senso cioè negativo, quindi a non sottomettersi alla legge di Dio, contrasto impero papato. Il toro anche lui diventa un elemento che rappresenta la forza, la costanza, ma rappresenta anche l'irrazionalità, la potenza non controllata, perché comunque sia l'uomo del Medioevo percepisce la doppia natura di tutto ciò che è creato. Ovviamente fino a qui siamo andati piuttosto bene, perché ci siamo mossi in un ambito che è comunque quello naturale, cioè stiamo parlando di creature effettivamente visibili, ma Nell'immaginario comunque di questo periodo l'uomo percepisce la presenza anche di animali o comunque di queste creature che sono frutto di strane mescolanze. Noi ne conosciamo tantissime perché ci pervengono ovviamente dai famosi bestiari, dai famosi testi, tra l'altro spettacolarmente miniati, nel senso che abbiamo avuto la fortuna di ereditare, soprattutto dal XII secolo, una serie di libri, una serie di bestiari miniati in maniera eccezionale, che ci mostrano appunto con dovizia di particolari come la creatività, mettiamola così, dell'uomo medievale riesce a concepire figure assolutamente straordinarie, come il grifone alato che in parte è una sorta di rapace, mettiamola così, tant'è che, vedete, è caratterizzato dalle zampe, diciamo, di aquila. Sembra in realtà quasi un gallo cedrone in certe circostanze, però nobilitiamolo a livello di aquila, o per esempio molto spesso con il corpo di leone, con il corpo leonino. Quindi questi strani ibridi che servono effettivamente a legittimare il valore che a queste figure viene data. Teniamo anche presente che l'uomo del Medioevo magari non lo aveva visto, perché difficilmente può aver visto un grifone, però non aveva grossi problemi a pensare che potesse esistere. Del resto conosceva così poco, e quindi perché non voler ammettere che qualcun altro lo avesse visto? Soprattutto se teniamo conto che c'erano tanti viaggiatori, tanti narratori che raccontavano di aver visto in terre esotiche figure di questo genere. Li ritrovavano per esempio su mosaici antichi, li ritrovavano per esempio in immagini che erano dei loro predecessori, quindi in qualche modo, se anche gli antichi raccontavano di queste figure, bene o male gli si dava il beneficio di inventario. Faccio una piccola parentesi. Il corso si muove in parallelo con quello del professor Sperduti e ci sarà l'occasione, almeno immagino, in cui il professor Sperduti vi parlerà per esempio dei popoli immaginari, più o meno immaginari, che il parto, diciamo, dell'immaginazione romana ha generato. Ma insieme a popoli immaginari ci sono anche animali immaginari che si muovono. E quindi, se gli antichi li avevano raccontati, perché l'uomo del Medioevo deve in qualche modo pensare che ciò non sia vero? A maggior ragione, anzi. Grifoni che diventano addirittura delle simbologie di carattere molto forte, anche questa viene sempre dalla chiesa di Notre-Dame-du-Port, e rappresenta di nuovo, vedete, due di queste creature che non sempre, però, attenzione, vanno interpretate in una chiave negativa, quindi con una valenza aggressiva, violenta, o rappresentino, magari si può pensare che rappresentino il caos. In realtà molti di questi ibridi spesso vogliono rappresentare la capacità del pensiero e soprattutto della parola di Cristo di riportare a sé tutte le creature, anche quelle ignote, sconosciute. Si stanno abbeverando al Cantaros, come vedete, quindi al vaso della vita, e quindi si stanno nutrendo della parola di Cristo, perché la parola di Cristo è aperta a tutti, anche a queste figure che possono avere un'accezione negativa, ma che possono essere ricondotte a un significato sicuramente positivo. Guardate per esempio, qui siamo a Bergamo, guardate per esempio la capacità di porre queste figurazioni un po' dappertutto nell'ambito delle decorazioni delle chiese. È facile uscire fuori dall'Italia e trovare praticamente la Francia, l'Inghilterra, letteralmente invase dai cosiddetti bestiari, quindi guardare le chiese e trovare un po' dappertutto rappresentazioni più o meno realistiche, più o meno fantastiche, di questi animali dei bestiari. In Italia sembra più difficile, ma basta saper guardare, e in realtà vediamo che anche l'Italia è piena di questa di questa simbologia, è piena di questa tendenza a rappresentare, per esempio, la difformità del creato, la capacità enorme di variazione che è tipica, che è presente nel creato voluto da Dio. Guardate per esempio qui sopra, in questa lunetta, la rappresentazione per esempio delle fiere, come questo leone, o come per esempio questi animali, questi canidi, il cervo che ritorna in una simbologia, diciamo, piuttosto nota e conosciuta. Ma tutti quanti si vanno a rapportare comunque a un discorso finalizzato al concetto morale cristiano e quindi la l'ecumene in pratica della creazione che si riunisce sotto la figura del Cristo. Figure che abbiamo detto possono essere più o meno simboliche, più o meno, diciamo, inventate, e ci sono figure che vengono tratte di pari passo dal repertorio, per esempio, antico romano, come per esempio, nel caso specifico, la figura delle sirene, o meglio, nel caso medievale, delle cosiddette melusine. Le melusine sono le... sono le sirene a doppia coda, quindi animali, come vedete, che vogliono rappresentare un legame con l'antichità, una sorta di continuità con l'antico, e che vogliono rappresentare come il mondo effettivamente più o meno sconosciuto sia comunque tutto quanto, in qualche modo in grado di percepire il messaggio cristologico, che poi lo accetti o meno, quello è un altro paio di maniche, ma comunque tutto quanto è stato creato per volontà di Dio. Tra le varie creature straordinarie che tanto successo ebbero nella rappresentazione, nell'immaginario, c'è il famoso urocorno o liocorno o unicorno, chiamatelo un po' come volete, sempre lui è, che è una figura straordinaria, fantastica, questo animale con questo corno centrale dotato di poteri sovrannaturali, che io vi dico, soltanto a partire dal 1300 diventa questa bella figura di cavallo con un corno centrale. Un animale che somiglia a un cavallo, con questo corno nel centro, con una pietra in mezzo agli occhi, che è una pietra fatata, magica, con delle capacità, per esempio, di guarigione importantissime, il cui corno, come vedete, è addirittura dotato di virtù straordinarie, purifica l'acqua. Non c'era in tutto il mondo conosciuto, che fossero le steppe asiatiche o che fosse l'Oriente cinese, non c'era un sovrano, uno, che nella sua camera del tesoro non avesse un corno di unicorno. Perché? Perché il corno di unicorno, a partire già dall'epoca di Plinio, era dotato di un potere straordinario, e cioè era un antidoto a qualunque veleno, e quindi come tale i sovrani ne grattugiavano un pochino nelle loro pietanze. E voi direte, ma vabbè, e questi corni da dove venivano? Facile, quasi tutti sono, pensate, perché sono stati ritrovati, addirittura in alcune sepolture sono stati trovati, ci si sono sepolti insieme, erano quasi tutti corni di narvalo, cioè ossi di narvalo. In pochissimi casi erano corni di rinoceronte, pochi casi, però scusate, loro ci credevano a questa cosa, ma perché oggi i contemporanei non credono che il corno di rinoceronte abbia delle proprietà, diciamo, particolarmente apprezzate da uomini e donne, e cioè che abbia quindi un potere in qualche modo? Purtroppo questo ha portato al massacro di queste povere bestie, alla quasi estinzione dei rinoceronti, proprio per prelevargli il corno. Stessa cosa, pensate alle zanne di elefante, no? Le zanne di elefante che vengono tritate perché sono afrodisiache. Quindi Eppure succede oggi, succede nel terzo millennio, siamo poi così diversi, così lontani dal concetto dell'uomo del Medioevo. Almeno lui non aveva la giustificazione, o meglio, scusate, aveva la giustificazione di dire tante cose non le conosceva, tante realtà non le poteva effettivamente percepire. Una cosa però è andata storta in questa circostanza. L'unicorno è una figura che, pensate, è un ibrido, non è questo splendido cavallo che si vede, è un ibrido che molto spesso viene descritto con la testa di gallo, il corpo fiammeggiante non ben identificato, le zampe di maiale, una coda di serpente e le ali. Quindi una sorta di cosa abbastanza improba. In realtà è proprio la contaminazione, pensate, con le leggende provenienti da Oriente, dall'India e dalla Cina, che trasformano questo strano animale che nessuno aveva visto ma che si riteneva esistere. Del resto, signori, avevano i corni a riprova di questo, li vendevano, ce li avevano, quindi doveva esistere. Bene, ad un certo momento, a partire dal XIII secolo, grosso modo, scusate, tra XIII e XIV, si decide di nobilitare questa figura, appunto contaminandola proprio con i racconti di tipo indiano, e quindi diventa un bellissimo cavallo, un cavallo che tra l'altro ha le proprietà che abbiamo descritto, quelle di poter depurare, purificare, va, depurare sembra una cosa un po' troppo, ma purificare le acque dalla contaminazione, dai veleni. E poi, per esempio, viene sempre in questo periodo il racconto che l'unicorno è questa creatura straordinaria, leggendaria, che appare solo per preannunciare o per intervenire in casi di particolare gravità, in casi di particolare eccezionalità, e quindi è raggiungibile ed è, diciamo, in qualche modo può essere toccato soltanto da una fanciulla vergine. Questa è la famosa leggenda per cui queste giovani fanciulle venivano molto spesso utilizzate anche come diciamo specchietto per le allodole, per poter uccidere o meglio catturare questi fantomatici liocorni e quindi portargli via il preziosissimo corno centrale. E quindi le miniature raccontano, vedete, proprio le cacce che venivano date agli unicorni, anche perché pure l'unicorno, come tutte le figure fantastiche non del Medioevo, ha una sua leggenda negativa. Anche l'unicorno, che molto spesso viene associato a Cristo, al Cristo che riposa nel grembo di sua madre, la Vergine, al Cristo che purifica tutto ciò che tocca e che salva tutto ciò che è contaminato. Eccola la valenza, vedete, cristologica. Eppure anche l'unicorno ha la sua leggenda nera, il suo valore di bestia terribile, molto spesso addirittura, pensate, associata al demonio. Quindi a volte l'unicorno rappresenta esattamente il contrario di quello che pensiamo, arriva a rappresentare il male, e tutto questo nei bestiari è raccontato, e l'uomo del Medioevo lo percepiva. Immaginate che quando un uomo si muoveva nel IX, nel X, nel XII secolo all'interno delle varie chiese, delle varie cattedrali, e vedeva sulle chiese la rappresentazione di certe immagini, ne percepiva tutto il valore, quindi capiva esattamente di che cosa si stesse parlando. Noi oggi entriamo nelle chiese e rimaniamo un attimo perplessi nel vedere delle figure di scimmie o nel vedere delle strane teste su corpi non pertinenti. Noi abbiamo perso la capacità di comprendere questo significato. Un altro elemento che tanto in qualche modo ha caratterizzato, ha comunque sconvolto l'immaginario medievale, è l'idea di questa figura del basilisco, di questa sorta di strano rettile, di strano animale che qui vedete attaccato da una lontra, uno dei suoi nemici, con la testa, vedete, di aquila, uno strano corpo serpentiforme dotato di ali, basilisco che ha la proprietà di uccidere con lo sguardo. Beh, Il basilisco è una delle figure più rinomate, perché? Perché ovviamente nell'ambito dell'immaginario dell'uomo del Medioevo, il basilisco, che qui vedete addirittura nell'atto di, potremmo dire, agguantare, a prendere, in qualche modo così aggredire un cucciolo di elefante, è un elefante questo, con una certa fantasia, ma è un elefante. Sì, capisco che sembra che abbia una trombetta, in realtà più che una proboscide, però immaginate anche che il povero miniatore l'elefante in vita sua non l'aveva visto, quindi lo riproduceva magari o sulla base del fatto che aveva visto qualche miniatura precedente, oppure semplicemente perché gli avevano detto: beh, un elefante come un animale grande con un naso lunghissimo, e il naso lunghissimo gli ha fatto. Quindi qui vedete rappresentato proprio nell'atto della cattura di un cucciolo, quindi la cosa più subdola, l'aggressione di ciò che è puro, di ciò che è incontaminato. Questo rappresenta il basilisco, ma del resto questa è meravigliosa, questa immagine è tratta da un codice inglese del XII secolo che rappresenta appunto il basilisco e che qualcuno sostiene essere molto simile alle immagini di Nessie che furono fotografate, ali permettendo, che furono praticamente fotografate negli anni 60. Bene, i basilischi perché entrano nell'immaginario collettivo così facilmente? Perché permeano di terrore l'uomo del Medioevo? Perché l'uomo del Medioevo sa che può essere aggredito non tanto fisicamente quanto spiritualmente. Quindi rappresentano le tentazioni, rappresenta la capacità di soccombere al male, cosa che è costante, che la religione gli ricorda continuamente. Gli ricorda che appena si allontana ad un passo dalla parola di Dio è preda di questi mostri. Figurata la scena, ma nel mondo medievale, che è un mondo difficile, anche geograficamente, naturalisticamente difficile, non è così illusorio pensare che possano accadere cose di questo genere. E perché il basilisco in maniera particolare, perché colpisce tanto? Perché è uno pseudorettile, perché è molto simile a un serpente, perché il serpente o i suoi aggregati, che siano appunto serpenti, che siano draghi, che siano animali comunque a sangue freddo, in qualche modo raccontano una realtà che da sempre nell'immaginario cristiano è una realtà negativa. Ora, curiosamente, se voi fate una passeggiata nelle consuetudini, nelle conoscenze fuori dall'ambito religioso mediterraneo e comunque cristiano, beh, ovviamente è facile scoprire, è facile rendersi conto che il simbolo del serpente ha avuto invece una valenza completamente diversa. Pensiamo in realtà a quello che è stato il concetto con l'idea, il valore del serpente, per esempio in Oriente, dove il serpente rappresentava il tempo, dove rappresentava lo scorrere ciclico, dove rappresentava la continuità, dove rappresentava anche la terra, ma ne rappresentava anche l'aspetto sessuale. Quindi era fortemente connesso a un concetto sessuale. Non per niente il serpente è sempre abbinato a una figura, è comunque sempre legato a una figura femminile. Che cosa fa il cristianesimo? Lo demonizza. Ricordiamoci che il serpente è diventato per antonomasia il simbolo del demonio. Noi sappiamo tutti quanti che in realtà nelle prime testimonianze che parlano del demonio non si parla di un demonio a forma di serpente, questa è una creazione che è arrivata a posteriori. Perché è stato demonizzato? Ma perché ha contatto con la terra? Non tanto perché striscia e si infila nei buchi, quanto perché rappresenta il contatto con la terra, ma con un concetto di creazione che è completamente diverso da quello in qualche modo offerto dal cristianesimo, pensato dal cristianesimo. Infatti, che cosa succede? Chi è il più grande nemico del serpente? È la Vergine Maria. È Maria che è la più grande nemica del serpente. E leggeteci la simbologia. Maria è l'unica figura femminile che il cristianesimo abbia elevato è reso spirituale perché non è contaminata dal peccato, perché è pura, perché è vergine. Quindi c'è il rinnegamento della sessualità. E quindi tutto ciò che ha a che fare con i serpenti nel mondo medievale diventa sinonimo di negatività. Qui sinceramente bisogna andarsela a cercare una valenza positiva, ma proprio con una certa difficoltà, nel senso che Draghi, basilischi, questi a me fanno impazzire. Questa è una forma particolare di serpente a doppia testa. Quindi nell'immaginario medievale esisteva questa figura strampalata, anzi qui è pure abbastanza regolare, di solito una testa viene rappresentata in questo modo, la seconda testa viene rappresentata nell'atto di guardare verso l'alto e comunque rappresenta praticamente l'infinitezza del messaggio demoniaco, dell'aspetto negativo. E quindi tutto ciò che striscia, tutto ciò che è legato al mondo, in qualche modo, dei rettili, viene visto e concepito in una chiave di pericolo per l'uomo e di nemico nei confronti del messaggio di Cristo. Una figura che si salva in questo senso è la famosa Fenice, è la famosa araba Fenice, araba perché in realtà si sosteneva che provenisse dall'estero, dall'est, e che fosse una creatura, una figura, un animale, un uccello che vivesse appunto nelle regioni orientali, fossero questi i deserti africani, ma più propriamente quelli invece medio orientali. In realtà questa cosa non la raccontano soltanto nel Medioevo, basta farsi un viaggetto indietro e andare a vedere che cosa dicono i geografi di epoca romana, che parlano di questa straordinaria creatura che rinasce dalle proprie ceneri. In realtà qui la vediamo spettacolare, questo è il Physiologus di Berna, cioè scusate, il codice, il Physiologus di Berna, che è uno dei codici miniati medievali che a noi ci ha veramente reso una serie di immagini straordinarie. Bene, qui vedete proprio nel momento del falò, quando la Fenice, sapete, prende fuoco, e questa è più bella, se vi piace, insomma, cioè questa che è rappresentata proprio nell'atto di prendere fuoco e di risorgere dalle sue ceneri. Quindi è di nuovo il Cristo, è il Cristo che si immola, ma il cui sacrificio fisico non corrisponde all'annullamento, alla morte. In realtà a questo arriva praticamente, a questo diciamo succede la rinascita, e quindi una rinascita di carattere spirituale. Questo diventa la Fenice. Ecco, sulla Fenice magari non troviamo altre accezioni, perché la Fenice diventa letteralmente lei stessa Cristo, simbolo del Cristo. Oppure altre creature più propriamente viventi, i pellicani, visti come lo stesso Cristo, perché si diceva che il pellicano si mordesse le carni per nutrire i suoi piccoli, e quindi di conseguenza questo rappresentasse proprio il Cristo, il sacrificio del Cristo. Quindi l'uomo vive con il terrore di queste creature che in qualche modo possono attentare non alla sua vita fisica, ma alla sua vita spirituale. Figure che sono veramente, guardate, delle figure incredibili. Questi sono dei disegni tratti ovviamente sempre dal Physiologus, dove appaiono questa sorta di cani di alati con ali di pipistrello. E poi un'altra delle figure che rappresenta il terrore per gli uomini sono le famose sirene, sirene che aggrediscono, vedete, i marinai. Notate una cosa, vengono rappresentate in alcuni casi con il corpo di uccello, perché nell'epoca romana, quindi in epoca romana imperiale, le sirene, le famose sirene che si raccontano, no, avevano cercato di ammaliare Ulisse, in realtà vengono rappresentate con il corpo d'uccello, non con il corpo di pesce. Sarà solo successivamente che queste creature verranno spostate in ambito acquatico, perché bene o male giravano, erano presenti, vivevano, no? Nell'ambito del mare, appostate sugli scogli. L'immaginario medievale le colloca praticamente in acqua, quindi queste figure femminili pericolosissime, che vedete, quello che fanno è attirare gli uomini e quindi portarli alla perdizione. Per una questione di par condicio vi informo che il Medioevo, che è sempre molto corretto, realizza anche delle immagini di melusine o comunque di sirene a doppia coda, anche maschili. Quindi non esiste soltanto la sirena femmina, ma c'è anche la sirena maschio. Quindi, insomma, il pericolo arriva non necessariamente dalla questione del sesso, ma in realtà legata proprio alla pericolosità del mare. Ecco, queste, vedete, sono le melusine con la doppia coda divaricata. Melusine, draghi, animali più o meno fantastici, e anche meno fantastici. Gli orsi ritornano nella simbologia antica. L'orso che rappresenta molto spesso la forza bruta, la forza, l'aggressività, ma molte volte rappresenta anche la capacità di immolarsi, soprattutto nella figura dell'orsa femmina che protegge i suoi cuccioli. È di nuovo Cristo, anche se in una forma femminea, che protegge la sua prole. Quindi pensate che nel mondo medievale gli orsi erano ben noti, pensate a tutte le foreste che c'erano, pensate ai boschi che erano, senza andare troppo lontano, insomma basti pensare agli orsi che passeggiavano proprio sul nostro Appennino. E quindi consideriamo che era un animale di cui l'uomo aveva paura, perché scendeva a valle, perché aggrediva le persone, perché sfondava le case in cerca di cibo, quindi ne concepiva e ne percepiva il pericolo, però riesce anche a dargli una notazione positiva, questo sempre ovviamente mutuata da una lettura di carattere religiosa, comunque mutuata dall'ambito religioso. Altre figure completamente inventate, come i famosi centauri, questi ibridi stranissimi, i centauri, guardatelo, eccoli qui, su questo capitello che si trova a Vézelay, e che rappresenta appunto questi strani ibridi che rappresentano proprio questo nell'immaginario medievale, la ferinità. L'uomo più è selvatico, ferino, animalesco, e più è lontano dalla protezione, dalla percezione di Dio. Quindi, come vedete, non c'è un'esaltazione dell'irrazionalità, anzi, tutto ciò che è dominato dalle passioni nel Medioevo è sentito come pericoloso, perché non controllato dalla fede e dalla ragione. Eccola il nostro orso, vedete, aggredito da cani, ma addirittura nell'atto di proteggere i cuccioli. Oppure un altro elemento che il mondo antico conosce, il mondo medievale conosce, le scimmie, considerate molto simili agli uomini, eppure pericolose, perché rappresentano proprio lo stadio larvale dell'umanità. Loro stessi c'erano arrivati a un qualche collegamento tra il genere delle scimmie e gli esseri umani. Eccoli, vedete, questi strani animali, pipistrelli, queste strane bestie che si impossessavano dei cadaveri nell'immaginario collettivo e che potevano turbare il sonno dei morti. Ma pensiamola in una chiave non fisica, non era quello, non materiale, è psicologica e spirituale il rischio che si corre. Ecco, le figure come l'uomo naturale, l'homo naturalis, una figura che viene dritta dritta dall'ambito pagano, romano, e che era questa strana forma di ominide che non è un uomo. In realtà questo, l'homo naturalis, è un ibrido tra un uomo e una pianta, non tra un uomo e un animale, ma ci sta effettivamente bene a dimostrare come si ritenesse che il creato fosse veramente straordinariamente multiforme. E arriviamo nella nostra passeggiata conclusiva. Un altro, uno degli ultimi mostri che vi ho lasciato, diciamo, a conclusione di questa passeggiata, è il mostro che vive, che abita negli abissi marini. Il mondo medievale ha paura del mare, ha paura delle acque profonde, del resto, insomma, è anche comprensibile. Non ne aveva paura soltanto l'uomo del Medioevo, ne avevano avuto paura tutti, continuano ad averne paura tutti. Anche oggi le storie dei marinai sono tra le più belle e colorite leggende che possano girare. Perché? Perché il Medioevo pensava che negli abissi si celassero dei mostri terribili che erano lì dal tempo veramente atavico e che erano pronti ad essere scatenati contro l'umanità nel momento in cui fosse giunto l'Armageddon, fosse giunta praticamente il momento della fine. E di tanto in tanto, secondo il Medioevo, queste figure terribili comparivano devastando navi, flotte, e quindi vengono molto spesso rappresentati come mostri acquatici, giganteschi. Il famoso Kraken dell'ambito nordico, quello che praticamente emerge in tutte le saghe germaniche o comunque nordiche in senso generale, non fa altro che citare praticamente questo mostro primordiale che vive nelle acque. Non è che ci fossero andati poi tanto lontani, nel senso che noi lo riteniamo essere una leggenda, un'esagerazione, un timore panico che aleggiava nell'ambito del pensiero medievale. Vi invito a guardare questo. Questo è uno delle centinaia di ritrovamenti documentati, per esempio, dallo Smithsonian Institute o anche presso tantissime facoltà universitarie americane, dove sono stati tirati in secco, questa non è una immagine inventata, questi calamari giganti che arrivano a superare, questo è abbastanza piccolo, ma ce ne sono alcuni come questo qui che sta allo Smithsonian, ma che felicemente arrivano a raggiungere 5-6 metri, e ce ne è stato trovato uno di 12 metri di lunghezza. Pensate che frittura, che fritto misto che è stato fatto. Bene, sono stati pescati, sono approdati o sono per esempio spiaggiati in tantissime circostanze. Ebbene, siamo poi tanto lontani dal concetto del mostro marino? Forse, dopo tutto, l'irrazionalità che noi attribuiamo al mondo medievale non è così campato in aria, è solo la legittimazione di una certa mancanza di conoscenza totale di ciò che ci circonda, unita ovviamente a una visione che è una visione fortemente religiosa e fortemente volta a concepire il mondo e a concepire, a pensare a ciò che ci circonda in una chiave escatologica, quindi salvifica, di tipo cristiano, e quindi ad ogni elemento viene data una sua valenza morale. L'uomo medievale ha trovato un ruolo, ha trovato una ragione di essere per ogni cosa, compresi i sassi. Allora, io finisco qui la nostra conversazione di questa sera, vi ringrazio personalmente, grazie. Noi ci rivedremo il 25 giugno, dove parleremo di una cosa estremamente leggera, perché questo corso di lezioni, di conferenze, è effettivamente molto così allegro. Parleremo di epidemie, di carestie e di peste nera. Grazie.